nostro Nauticast. Astronautica stagione 11, episodio 3, dagli studios di Monaco di Baviera, non quelli di Milano. Io sono Michael Sacchi e sono con la mia squadra al completo, come non mi capita di dire molto spesso. Quindi vado subito da lui, fin quando c'è, fin quando la 50 Hz non ci aggredisce. Il nostro Luigi Morielli, poi dico la data.
E così alla vigliacca subito mi chiami subito in causa. Ciao a tutti.
Non mi fido del tuo setup.
Ah, sì, ok, forse fai bene. Buonasera a tutti e benvenuti al podcast da Luigi Morielli da Carmagnola, Ovest Ticino.
Il podcast Astronauticast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio e oggi è il 12 di ottobre 2017. Volevo soltanto essere sicuro che Luigi salutasse tutti i nostri ascoltatori. Poi, prima che mi bacchetti per la scaletta non seguita, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Proseguiamo da Verona, l'allitterazione, la consonanza, Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona, ciao a tutti amici ascoltatori e ciao Luigi!
Ci sono anche i saluti interni, i meta saluti della puntata. Da Modena, Riccardo Rossi.
Buonasera, mi fa piacere essere con l'equipaggio super al completo e speriamo che vi piaccia anche questa nuova puntata di Astronauticast.
E al solito buon ultimo, soltanto perché ha un ruolo tecnico, che prima lo facevo io il regista, ma siccome mi hanno detto che sono dalfonico, ho deciso di non di passare il testimone al nostro podcast controller, Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori in diretta, in differita e a voi amici Coast, da Marco Zambianchi da Darmstadt. Mike, poi quando sistemano sta benedetta linea fatta bene che ti arriva il tubone della fibra, potremo tranquillamente alternarci e potrai tornare ai piaceri del girare i pirolini tutte le puntate o una sì.
Abbiate fiducia, in fondo alla strada c'è un cartello dove c'è scritto operazione di posa della fibra ottica, è una parola sola.
In Germania di solito fanno così.
E nella stessa parola c'è scritto e salteremo il civico di Mike. Proprio.
Vediamo come va. Ho detto tutti, ho salutato tutti, quindi possiamo partire. La puntata che ci aspetta è abbastanza ricca. Abbiamo un ospite che è soltanto di passaggio per un annuncio. E abbiamo la solita quantità di news, in realtà questa settimana un po' di ordinaria amministrazione per SpaceX, ma diciamo che ormai cominciano a macinare dei numeri importanti. Poi, non so, vi possiamo parlare del prossimo obiettivo di NASA, che è, a volte Marte, a volte la Luna. Fate girare una moneta.
Mike, hai fatto una promessa ma non l'hai mantenuta.
Non l'ho mantenuta?
No, avevi detto che Paolo ti avrebbe bastonato se...
L'ho detta la data.
Certo.
Ah, ostrega, ero distratto.
Adesso mi deve bastonare
che
il podcast.
Pisquano!
Autobastonati.
Così sottovoce, comunque, come Marzullo.
Devo dire, è un errore comprensibile, perché assumere che non ce la posso fare è comunque di solito essere nel giusto.
Ci hai abituato tu così?
No, giusto, giustamente. E poi abbiamo le solite rubriche, in particolare quella nuova, che mi pare che stia riscuotendo un buon successo, quella del tour della stazione spaziale, è quella che attendo con più ansia, ma non solo, anche il nonno Apollo e i soliti Link.
Ma anche Marco, io attendo con ansia che non abbia detto qualche castroneria.
Io l'ho ascoltata in anteprima, ragazzi, è bellissima.
Bellissima.
E dunque direi che posso passare la parola a te, Marco, che ci annunci i nostri ospiti.
Sì, allora faccio partire subito il contributo registrato, che c'ha tutta una presentazione lunga un chilometro, vediamo un po'. Abbiamo questa sera ai nostri microfoni il nostro amico Omar Serafini del podcast Fantascientificast, fondatore e attuale co-conduttore, se non mi sbaglio, e siamo qui insieme per presentare ai nostri rispettivi ascoltatori un'iniziativa molto importante della quale i nostri podcast sono sponsor, sono patrocinatori. Allora Omar, lascio a te la parola perché sei un veterano di scienza e fantascienza, questa manifestazione organizzata dall'Università dell'Insubria, e ci puoi raccontare tutto rispetto a quello che avete programmato per quest'anno e che cosa può essere interessante per i nostri ascoltatori. Ciao Omar, benvenuto sulle frequenze di Astronauticast.
Ciao anche a te Marco e a tutti gli ascoltatori di Astronauticast. Dunque, Scienze e Fantascienza è un'iniziativa organizzata dall'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e dal professor Paolo Musso. È una serie di incontri organizzati nell'ambito degli insegnamenti di fondamenti teorici e sociali della modernità e di scienza e fantascienza nei media e nella letteratura. È ormai un'iniziativa che è arrivata alla quinta edizione e ogni edizione è caratterizzata da un motivo conduttore che lega i vari interventi dei vari partecipanti. Negli altri anni, tanto per dare un excursus, sono stati trattati temi come gli alieni, come l'ucronia e utopie, l'intelligenza artificiale e la robotica. Il motivo conduttore di quest'anno è sostanzialmente i viaggi spaziali. Infatti il titolo è, diciamo, abbastanza emblematico, perché è là dove nessuno è mai stato prima, i viaggi spaziali, ieri, oggi, domani e dopodomani. Gli eventi cominciano mercoledì 11 ottobre 2017 e terminano sempre il mercoledì 6 dicembre 2017. Fra i partecipanti quest'anno abbiamo, come al solito, un giusto mix fra le due componenti, per cui abbiamo, tanto per intenderci, abbiamo Luigi Petruzzelli, che tra l'altro apre la serie degli incontri. Luigi Petruzzelli è titolare dell'edizione della Vigna, che è uno dei principali editori di fantascienza in Italia. Poi avremo Antonio Serra e altre persone dello staff. Antonio Serra, per intenderci, è il papà di Nathan Never, della Sergio Bonelli Editore. Avremo poi anche Roberto Della Ceca, che è dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Avremo anche Davide Maino dell'Università degli Studi di Milano. E poi tra l'altro anche Claudio Maccone, che è direttore tecnico dell'International Academy of Astronautics. Concluderà il tutto Mauro Gervasini, che è sostanzialmente un critico cinematografico. Come ripeto, è una serie di interventi molto interessanti da partecipare o da ascoltare sicuramente.
E come potrà partecipare il pubblico? Le conferenze sono aperte a tutti?
Dunque, le iniziative, tutti gli incontri sono completamente aperti al pubblico, sono sostanzialmente pubblici. L'unica limitazione è data dalla capienza delle varie aule.
Qual è, secondo te, il principale punto di forza di far incontrare scienza e fantascienza in un ciclo di conferenze?
Beh, come ti accennavo prima, il punto di forza di far incontrare scienza e fantascienza in un ciclo di incontri è sostanzialmente quello di creare un giusto mix fra le due componenti. Questo ovviamente perché da una parte abbiamo bene o male la solidità di una certezza tecnico-scientifica, dall'altra invece abbiamo un argomento, quello fantascientifico, come ben tu sai, sostanzialmente permette di dare libero sfogo alla fantasia. Fino adesso in tutte le edizioni, tieni conto che io come spettatore, per cui in questo caso il mio parere come spettatore che ormai seguo da 4 anni, sostanzialmente è che fino adesso tutte le edizioni Scienza e Fantascienza sono riuscite a cogliere perfettamente questo giusto mix.
Naturalmente Omar, noi metteremo volentieri a disposizione il programma della manifestazione sulle note dell'episodio, ma c'è un sito ufficiale cui i nostri ascoltatori possono fare riferimento?
Allora, per quanto riguarda La manifestazione, il sito ufficiale della manifestazione, per fare riferimento ai vostri ascoltatori, è il sito dell'Università degli Insubri di Varese, che è www.uninsubria.it. C'è proprio una sezione eventi e lì sostanzialmente c'è tutto il calendario, saranno riportate le eventuali variazioni, se ci sono delle variazioni al calendario, ma soprattutto anche quelli che sono degli eventi, chiamiamoli jolly, che questa è la cosa interessante. Per cui oltre al calendario ufficiale esiste anche un calendario parallelo che normalmente viene, come dirti, pubblicato quasi in corso d'opera, con degli eventi molto particolari e interessanti. Ricordiamo anche che sempre dal sito è possibile, non vengono pubblicati diciamo quasi in temporale, ma dopo un breve periodo di tempo è possibile accedere, vedere proprio anche il video dell'intervento, per cui se uno non ha la fortuna e la possibilità di partecipare di persona può anche vederselo dopo, ma poi soprattutto Fantascientificast rimanda dopo, anche qui dopo un tot di tempo rimandiamo tutti i vari interventi. Infatti se i vostri ascoltatori vogliono farsi un'idea dell'intervento, basta che vanno nel sito di Fantascientifica, troveranno anche gli interventi delle scorse edizioni.
Bene Mike, e questo è stato il contributo di Omar, che ringrazio. È stata un'idea quella di coinvolgerci, che personalmente mi ha fatto molto piacere e mi ha abbastanza sorpreso che l'Università dell'Insubria abbia deciso di tentare questo connubio, secondo me molto interessante. Speriamo che qualcuno di noi riesca a farci un giro. Purtroppo non siamo proprio alla mano con l'Università dell'Insubria, diciamo come vicinanza geografica, ma se non quest'anno magari in qualcuna delle prossime edizioni. Naturalmente rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori a farci un giro.
Però mai quando abitavi in Milano era zona Piazza Insubria.
Sono coincidenze, non c'entra niente,
ma così tanto per dire.
Credo che non l'avessimo mai detto in diretta perché non volevamo trovarci
certo.
No, c'era sempre quella storia con le fan di Paolo Amoroso che venivano sempre
Paolo
sotto.
Paolo lo sa,
quindi,
bene.
Infatti, però adesso si può dire. In effetti sì, è una coincidenza, finiscono le coincidenze. In realtà io originariamente non sono lontanissimo dall'Università dell'Insubria, ma geograficamente. Molto bene. Ma non finiscono qui, ringraziamo Omar per esserci passato a trovare, per così dire, e vi invitiamo a visitare la manifestazione. Poi Marco, hai altri ospiti questa sera?
Sì, abbiamo una registrazione che abbiamo annunciato già un paio di settimane fa con Paolo Livi e rappresenta un po' la chiusura della nostra cronaca della fine della missione Cassini-Huygens, quindi passo subito Mike, se sei d'accordo, il contributo.
Assolutamente sì.
Allora, siamo in linea con Paolo Livi, una, vorrei dire vecchia conoscenza, ma suona veramente male. Uno dei primi frequentatori della nostra community, ogni tanto arriva e ci bastona perché siamo tra i peggiori a trattare le missioni unmanned, mentre ci lasciamo andare a sproloqui su quelle abitate. Ma Paolo Livi è conosciuto non solo perché l'abbiamo avuto ai nostri microfoni qualche anno fa, quando ancora la sua epitome sull'esplorazione del sistema solare, oserei dire, era in fasce. Adesso, 4 volumi dopo, ho pensato di andarlo a sentire perché ha dedicato una buona metà quasi del terzo volume alla missione Cassini-Huygens, che è terminata solo qualche settimana fa, un paio di settimane fa, e allora ho detto chi meglio di Paolo in italiano e con competenza ci può raccontare qualcosa che è un overview. È vero che magari tu non hai fatto parte del flight control team di quella missione, ma penso che tu ne sappia parecchio visto quanto hai scritto. Benvenuto ai nostri microfoni, Paolo.
Grazie.
Allora, dunque io mi ero segnato alcune domande per te, e proprio perché hai avuto questa possibilità di leggere, raccontare in maniera molto dettagliata quasi tutte le spedizioni, se non ricordo male col tuo quarto volume sei arrivato al 2013 circa, quasi tutte quindi le spedizioni
di Rosetta. Sì.
Quindi dal punto di vista tuo, diciamo così, di storico dello spazio, come inquadri la missione Cassini, l'investimento compiuto per questa missione, i risultati che ha raggiunto nel quadro complessivo dell'esplorazione del nostro sistema solare?
Ma, senza dubbio credo che dal punto di vista puramente dell'esplorazione del sistema solare sia la missione che ha dato il rapporto costi pubblicazioni, se vogliamo usare una metrica per giudicarla, probabilmente il più basso in questo caso, per cui costo elevato ma altissimo numero di pubblicazioni. Diciamo che forse l'unica missione che riesce a superarla è Hubble, senza dubbio, come ritorno di investimenti. Nel sistema solare ne vedo forse ai tempi Viking, ma sinceramente è un'altra epoca, ecco. Diciamo degli ultimi 20-25 anni è assolutamente la più produttiva in assoluto.
Ho capito, quindi particolarmente impressionante da questo punto di vista. E, tra l'altro, notavo che...
Sì,
no, vai pure Paolo, vai pure, scusami.
Soprattutto io la comparo a quello che sarebbe potuto essere Galileo ai tempi, che purtroppo non è stata per colpa del problema con l'antenna. Ecco, mi immagino cosa avrebbe potuto essere Galileo con un'antenna funzionante. Sarebbe stata una cosa molto simile a Cassini per il sistema di Giove, che è altrettanto affascinante di quello di Saturno.
Certo, perché quindi l'antenna ombrello di Galileo, che si era dispiegata solo parzialmente, ha compromesso la sua capacità da Giove di rimandare dati a terra con un data rate.
Aveva data delle rate. Velocità, nemmeno i modem acustici avevano, insomma.
Già.
È stato veramente un gran peccato quello.
In effetti hai fatto questo aggancio sull'antenna di Galileo, che mi porta alla mia seconda domanda, perché molti dei nostri lettori, delle persone che ci ascoltano, non sanno magari che l'Italia ha avuto un ruolo abbastanza importante in questa missione, abbastanza da avere il suo nome esplicitamente citato sotto forma della nostra agenzia spaziale dell'ASI tra le tre agenzie che hanno sovvenzionato e guidato la missione Cassini-Huygens, che infatti è una missione congiunta NASA-ESA-ASI. Penso anche da un punto di vista di investimenti questo ordine è quello corretto. Cosa ci puoi dire riguardo al ruolo italiano nella missione Cassini-Huygens?
Allora, l'Italia ha partecipato sia da un punto di vista puramente tecnico che da un punto di vista scientifico. Per cui da un punto di vista tecnico abbiamo fornito alcune componenti fondamentali della sonda, tra cui appunto l'antenna ad alto guadagno, che ai tempi era ma potrebbe essere ancora oggi una delle antenne non dispiegabili più grandi mai costruite. Se non ricordo male fa 4 metri di diametro o una cosa del genere.
Sì, sì.
In più è stata fornita buona parte del sistema di comunicazione, ovviamente, legato all'antenna, e ovviamente legato all'antenna abbiamo partecipato a parte degli esperimenti per quanto riguarda il radar, che ha fornito dati eccezionali, in particolare sulla Luna Titano. Sempre dal punto di vista ingegneristico, gli star sensor, cioè questi piccoli telescopi che riprendono il cielo e riconoscendole, diciamo banalmente, le costellazioni, possono ricostruire l'assetto della sonda, sono forniti anche questi italiani. E infine, se non ricordo male, c'è uno strumento, uno degli spettrometri infrarossi che è fornito dall'ASI. Quindi, insomma, un bel contributo decisamente sostanziale. In più, abbiamo collaborato ad alcuni esperimenti, per esempio uno dei massimi esperti di relatività, che è dell'Università di Pavia, Bruno Bertotti, aveva utilizzato Cassini per tentare di rilevare le onde gravitazionali durante la fase di crociera dalla Terra a Saturno. Quindi, insomma, c'è stato un contributo notevole.
Ottimo, perché questo naturalmente ha voluto dire per molti dei nostri scienziati anche poter avere in anteprima alcuni dei dati scientifici raccolti dalla missione. In genere funziona così: le agenzie spaziali e le università che più contribuiscono alla realizzazione di una missione hanno o un periodo di esclusiva di accesso ai dati o una preview anticipata rispetto a quella di altri enti. Però devo dire che Cassini si è sicuramente distinta anche da un punto di vista divulgativo, perché le immagini RAW sono state rilasciate quasi in tempo reale, e forse sono le immagini la cosa più fruibile dalle persone che non necessariamente sono degli esperti, e ne sono uscite delle cose bellissime anche sul forum che credo tu conosca, unmannedspaceflight.com, dove tanti appassionati scaricano le immagini, le rielaborano e magari si possono dedicare con una pazienza e con una tempistica che i professionisti non si possono permettere. So che anche tu penso bazzichi su quegli ambiti.
Sì, 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 ho anche provato a fare un po' di elaborazione di immagini, ma diciamo richiede troppo tempo, richiede troppe cose, però sì, è una delle cose, secondo me, che hanno reso veramente visibile Cassini, il fatto di avere dati tanti, distribuiti bene, condivisi bene, è stato... Anche dal punto di vista puramente delle public relations è stato veramente una missione gestita molto bene.
Non possiamo che essere d'accordo, e facciamo un attimo un salto a livello continentale, perché abbiamo dato uno sguardo in casa ASI, ma tornando a ESA, ecco, l'Agenzia Spaziale Italiana naturalmente è anche una degli enti che confluisce, che dà energia, fondi, idee, personale all'Agenzia Spaziale Europea, e in questo senso, attaccata, aggrappata al fianco della nave madre Cassini, c'è stato forse il primo grande esperimento europeo di atterraggio su un corpo celeste diciamo del sistema solare che non fosse la Terra, se non mi sbaglio, ed è il lander Huygens, quello che appunto dava la seconda parte del nome a questa missione. Avevo letto con interesse la parte nel tuo libro in cui trattavi proprio di questa probe con termini abbastanza entusiastici, e allora mi è venuto in mente di chiederti quanto secondo te, se compariamo Cassini-Huygens e Rosetta File, queste due missioni sono, come dire, in competizione per quella che è stata la più difficile e allo stesso tempo la più emozionante. Io, da non esperto del settore, ti posso dire che mi ricordo distintamente di essermi stupito molto, anche da un punto di vista forse di pure PR, quando sono stati diffusi gli audio di questo microfono lasciato aperto durante la discesa di Huygens. Ma sappiamo che naturalmente c'è stato molto più di una semplice registrazione audio dietro a questo lander. Tu come la vedi il ruolo di Huygens nella storia dell'esplorazione di ESA?
Beh, anzitutto ti correggo su una cosa che forse pochi sanno, ma Huygens è stato il primo lander europeo su qualunque corpo celeste, perché addirittura è venuto prima di qualunque esperimento di ritorno di capsule a terra per quanto riguarda ESA, per cui è stato veramente significativo come esperimento. Comparare le due sinceramente è difficile, diciamo è un diverso livello di complessità, nel senso che Huygens, per esempio, appunto, è stato il primo esperimento europeo che avesse a che fare con le problematiche di un rientro atmosferico, perché appunto, ripeto, è venuto prima degli esperimenti di rientro atmosferico anche sulla Terra, per cui è stato abbastanza incredibile il successo da quel punto di vista. Rosetta la vedo, e File in particolare, la vedo la complessità la vedo piuttosto legata alla, all'ambiente invece di microgravità, quindi con tutto quello che ci gira intorno, tra cui il problema di ancorarsi alla cometa o non ancorarsi come in questo caso. Sono piuttosto diverse come missioni, è difficile dire quale tecnologicamente sia stata più complessa. Diciamo che forse dal punto di vista puramente delle relazioni pubbliche, o forse perché è più recente, mi ha trasmesso di più file, forse perché anche ai tempi dell'università avevo avuto l'occasione di lavorare brevemente a uno degli strumenti, quindi c'era anche una certa affinità, diciamo, tra virgolette, sentimentale. D'altra parte, diciamo che file è arrivata in un momento in cui il modo di trasmettere le informazioni, nel senso proprio come condivisione su internet, i vari social, eccetera, diciamo che tutto l'ambiente era diverso rispetto ad Huygens. Ai tempi di Huygens non c'erano Twitter, non c'erano tutti i social come li conosciamo oggi, quindi forse, ecco, era passata un po' più in secondo piano. C'era stato ai tempi, tra l'altro, qualche problema per la diffusione delle immagini che ESA non aveva diffuso in tempo reale, e che alcuni scienziati che lavoravano agli strumenti avevano ben pensato di mettere in diretta su internet, quindi insomma, facendo anche un certo, rompendo un certo embargo da parte dell'ESA. Erano tempi diversi, quindi anche dal punto di vista della comunicazione è difficile comparare le due, ecco. Poi io ho una certa come si dice, una certa passione per i corpi minori del sistema solare, per cui Rosetta lo ricordo con maggiore affetto, ecco.
Sicuramente la Churyumov-Gerasimenko è più piccola e molto molto meno densa di Titano, dove Huygens è andata ad atterrare, in sostanza arrivando poi a confermare, tra l'altro, allora prendo per buonissima la tua correzione, e ancora di più mi stupisco che non solo buona la prima con Huygens, ma anche i risultati scientifici penso siano stati pienamente dentro le aspettative, e probabilmente alcuni strumenti sono finiti a mollo o inzuppati in quegli idrocarburi che ci si aspettava di trovare, quindi un bellissimo successo per l'Europa, e mi auguro che ne collezioneremo altri nelle prossime esplorazioni del sistema solare, specie tra un paio d'anni verso Marte, visto che il primo approccio è andato un po' così così, ecco, siamo andati bene fino a quasi alla fine, ma magari qui andiamo fuori tema, incrocio le dita, come dire. Da questo punto di vista, proprio sempre tenendo in considerazione la tua esperienza rispetto a tutte le varie missioni di esplorazione, se tu potessi tornare indietro e suggerire all'orecchio di uno degli ingegneri, dei progettisti di Cassini-Huygens, un cambiamento, un tuning particolare, qualcosa che avrebbe reso ancora più speciale o spettacolare la missione, che cosa cambieresti, cosa gli suggeriresti?
Ma diciamo che La missione è molto vicina alla perfezione, per cui le cose da cambiare sarebbero veramente poche. Diciamo che il progetto originale di Cassini forse avrebbe dato ancora maggiori risultati scientifici, perché in origine Cassini doveva avere gli strumenti su una piattaforma rotante, in modo tale da poter puntare verso terra con l'antenna durante le osservazioni. Questa cosa poi non è stata fatta per motivi di semplicemente di budget, quindi finanziari, e avrebbe permesso di ricevere molte più informazioni in tempo reale, mentre normalmente Cassini funzionava che faceva le sue osservazioni, quindi puntava gli strumenti verso quello che doveva puntare, dopodiché doveva girare l'antenna e trasmettere i dati. Se avessimo potuto se avessimo avuto i dati in tempo reale, sarebbe stata ancora più produttiva. Huygens, diciamo, ha avuto dal canto suo tutta una serie di problemi maggiori e minori, soprattutto per quanto riguarda il sistema di trasmissione. Si sono trovati diversi problemi, tra cui uno, per fortuna, scoperto prima della missione, che avrebbe potuto compromettere del tutto la trasmissione dei dati. Ecco, forse a posteriori, potendo utilizzare la nostra DeLorean, forse fare notare questi problemi prima agli ingegneri che ci hanno lavorato sarebbe un di più. Un'altra cosa che un po' mi dispiace per quanto riguarda Cassini è che ai tempi per risparmiare soldi non si sia costruita la sua gemella, che avrebbe dovuto essere una sorta di Rosetta 20 anni prima. Ecco, queste forse sono le cose che si sarebbero potute fare. Per il resto, ripeto, secondo me è la missione che si avvicina di più alla perfezione che sia mai volata. Giusto per ricordare un dettaglio così, è una missione, se non ricordo male, che non ha avuto safe mode, per cui sostanzialmente impallamenti della sonda, del computer o degli strumenti negli ultimi, credo, 6-7 anni. Quindi una cosa incredibile, ecco.
Estremamente, estremamente stabile ed estremamente produttiva anche dal punto di vista della dinamica volo, perché per esplorare così approfonditamente per così tanti anni il sistema saturniano sono stati fatti una serie di flyby con Titano e altre lune, oltre che con Saturno stesso ovviamente, che hanno consentito di cambiare varie volte la traiettoria di Cassini e davvero fotografare di tutto di più è qualcosa di straordinario. Però Cassini, forse come dici tu, mancava del braccio di Voyager, perché se non ricordo male era Voyager ad avere una parte degli strumenti appesa a un braccio con un attuatore meccanico, che tra l'altro su una delle due si era bloccato, congelato.
Voyager 2, sì. Okay. Sì, durante proprio il sorvolo di Saturno. Una delle ipotesi è che ci sia finito una particella di polvere, quindi sì, diciamo, sarebbe stato bello, ma comunque sono sistemi che richiedono, che possono creare problemi, ecco.
Ah sì, è il classico trade-off, quello che non c'è non si può rompere da questo punto di vista, non gliel'hanno messo. Va bene, benissimo. Allora, direi che noi dalle nostre parti abbiamo parlato tantissimo degli ultimi giorni di Cassini, a meno che tu non abbia delle cose specifiche, perché sempre nel tuo terzo volume non hai potuto coprire la parte finale, se non da un punto di vista predittivo. Tu hai spiegato quello che sarebbe successo al termine della missione anche in maniera abbastanza accurata, quindi rispetto ai calcoli che tu hai avuto in mano quando hai redatto quella parte del volume non è cambiato moltissimo. Ho dato una scorsa poco prima di chiamarti ed effetti le date sono quasi le stesse, ma volevo chiedere la tua opinione rispetto a quello che può essere un'eredità di Cassini. Sembra un po' presto, ma io so che molti degli ingegneri che lavorano a una certa missione, che sviluppano expertise su un certo tipo di esplorazione, normalmente vengono spostati alla preparazione della missione successiva da un punto di vista ideale. Quindi chi è secondo te il successore ideale di Cassini, se c'è, e cosa ti auguri che questa missione possa portare in più rispetto a quelle straordinarie applicazioni che già ci ha dato Cassini-Huygens?
Ma diciamo puramente come successore, nel senso come missione planetaria che può fornire dei risultati strepitosi su un corpo ancora poco esplorato. L'unico erede che vedo è, se, sperando che voli un giorno, è l'orbiter di Europa che è allo studio al JPL, e la cui diciamo il cui finanziamento è a giorni alterni, sembra sicuro oppure no. Quindi questa secondo me sarà la prossima missione che potrebbe essere veramente rivoluzionaria, cioè se riusciamo a vedere cosa c'è sotto la superficie d'Europa, se riusciamo a identificare le zone in cui il supposto oceano è più vicino alla superficie, sarà un grandissimo risultato. E ovviamente non sottovaluterei anche i risultati che può fornire la sonda europea verso Giove, che è JUICE, che ora non ricordo la data esatta, ma dovrebbe partire tra un 5-6 anni o giù di lì. E che però per motivi puramente di massa non potrà studiare più di tanto Europa, si concentrerà più che altro sull'altra luna, anche lei con un oceano sotto la crosta che è Ganimede, altro corpo peraltro molto interessante perché è sostanzialmente l'unica luna nel sistema solare ad avere un campo magnetico proprio, che insomma la rende qualcosa di a metà tra una luna e un pianeta, ecco. Per il resto, per quanto riguarda il sistema di Saturno, ci sono varie cose allo studio. C'è una proposta per le missioni di medie dimensioni della NASA, in quel caso però sarebbe giusto un flyby con il rilascio di una sonda atmosferica, perché dell'atmosfera di Saturno direttamente, a parte i dati che può aver raccolto Cassini negli ultimi secondi di vita, ne sappiamo veramente, veramente poco. E se no ci sono allo studio missioni verso Titano o verso Encelado o verso le due che sicuramente potrebbero rispondere a molti degli interrogativi sollevati da Cassini. Su queste sono abbastanza pessimista sulle loro possibilità di essere approvate in tempi brevi. E in più vengono proposte spesso come missioni di taglia media e sinceramente ho i miei dubbi che possano essere realizzate con i finanziamenti che richiede una missione di taglia media. Diciamo, taglia media per la NASA vuol dire una missione che costa meno di $1 miliardo, che è una bella cifra, ma è molto meno di quanto è costata Cassini, per esempio. E ho i miei dubbi che nuove esplorazioni di Encelado o di Titano possano essere fatte con questi finanziamenti. Un flyby invece sarebbe fattibile, ma chiaramente sarebbe... dovrebbe concentrarsi su un solo obiettivo, in questo caso l'atmosfera di Saturno, e dubito che possa fornire dati molto interessanti sulle lune, ecco. Quindi missione planetaria più interessante in cantiere, più rivoluzionaria in cantiere, secondo me l'orbiter di Europa, il cosiddetto Europa Clipper, staremo a vedere se vola, ecco.
Allora, direi che abbiamo coperto un po' tutto. Volevo chiederti, proprio perché la tua serie di libri si ferma al 2013, se c'è qualche cos'altro in cantiere su cui stai lavorando, se pensi di espandere i volumi dedicati all'esplorazione robotica del Sistema Solare.
Allora, in realtà non c'è niente di sicuro e scrivere i quattro tomi è stata una discreta impresa anche dal punto di vista del tempo che prende, della dedizione che bisogna dargli, eccetera, eccetera. Raccolgo materiale per un possibile quinto volume, diciamo che se ne parla in modo informale con l'editore, per ora c'è giusto un file di appunti e cose del genere. Il giorno in cui me ne verrà la voglia, penso che metterò mano a un quinto volume, magari aggiornando nel frattempo i precedenti, perché un po' tutti ormai avrebbero bisogno di un'aggiornatina, ecco.
Va bene, allora ti ringrazio Paolo e spero di risentirci prima di questi anni che hanno separato il tuo primo e il tuo secondo intervento, e poi ai microfoni di Astronauticast, e poi naturalmente sei sempre più che benvenuto anche come bastonatore su Forum Astronautico, così ci metti un po' a posto questa copertura, questi dialoghi sulle missioni non abitate, che sono un po' quello che forse ci manca un po' nella community, e il tuo contributo rimane sempre di altissimo valore. Allora, a risentirci a presto e in bocca al lupo per tutto, grazie di averci dedicato il tuo tempo.
Ti ringrazio.
Grazie a Paolo Ulivi, grazie anche a Marco per averlo invitato e averlo intrattenuto, avergli dato la possibilità di parlare della sua passione. È veramente uno che va avanti a idrazina spray nasale. Scusate. Allora, devo essere sincero, non ho mai avuto la possibilità di leggere uno dei suoi volumi, ma sono lì nella wishlist, prima o poi li sfoglierò. Sì, infatti, come
dicevo... Ammetto che non ho letto il libro.
No, lo dico sinceramente, perché sennò farei un commento un pochino più informato, ma non lo faccio. Marco, li hai tutti, giusto?
Me li sono regalati lo scorso Natale, perché adesso scherzi a parte, lo dicevo, non prendiamo la percentuale sui libri di Paolo, ma in effetti è una opera omnia, si ferma al 2013, ma c'è davvero di tutto di più per chi vuole conoscere un po' meglio come abbiamo esplorato il nostro giardino di casa, il nostro sistema solare, quindi posso solo raccomandarlo. Non è un acquisto molto economico, sono tomi che richiedono l'equivalente in altezza di soldi per essere acquistati, ma si trovano anche usati, diciamo, in condizioni ottime, quindi se siete interessati date uno scorso al vostro online store preferito.
No, ma si trovano anche sui 30-40 euro a volume, che non è tantissimo, dai, considerando sì. Quanto sono...
Alcuni, in particolare l'ultimo, si trova anche in versione Kindle, a un prezzo superiore a quello di un romanzo bestseller, ma chiaramente ci sta.
C'è tanto lavoro, questo a parte gli scherzi ve lo posso assicurare, c'è davvero tanto lavoro e quindi...
Sono sicuro che nel prezzo del cartaceo ci ha messo lo zampino qualche algoritmo strano di Amazon, perché...
Sì, no, ma c'è qualcuno che l'ha detto, provo a vedere se qualcuno lo compra. Qui sono anche altre cose, modellini di Lego a 10.800 euro, mi sembra un po' eccessivo, difficile venderli.
No, sono sicuro che non c'è una decisione cosciente dietro, c'è semplicemente un qualche algoritmo che l'ha messo lì. Robotic Exploration of the Solar System è una cosa che effettivamente la quinta parte si sta scrivendo, come... prima o poi dovrà scriverla per davvero, ma gli eventi la stanno scrivendo da sola, insomma. Ma arriviamo all'attualità, dove ci sono un po' di notizie. SpaceX, mi ricordo quando ridevamo dei calendari particolarmente velitari di lanci, ma quest'anno siamo arrivati a 15, una cosa del genere.
Esatto, perché in questa settimana sono stati lanciati due Falcon 9, rispettivamente, come dicevi giustamente tu Mike, il lancio 14 e il lancio 15 per quest'anno. Si tratta per un Falcon 9 1.2 del 22esimo/23esimo lancio, ma se consideriamo tutti i razzi della famiglia Falcon, quindi anche le versioni precedenti, siamo arrivati al 43esimo lancio di un Falcon, quindi iniziano veramente a fare a macinare lanci su lanci. Il primo dei due è avvenuto lunedì il 9 ottobre, quando in Italia erano le 14:37, da Vandenberg, i satelliti messi in orbita sono stati gli Iridium Next. Ne abbiamo già parlato, come sapete in questi anni si sta attuando la sostituzione completa della vecchia rete di satelliti Iridium, che sono satelliti per le telecomunicazioni. Per intenderci, quando spesso vedete degli operatori utilizzare dei telefoni satellitari, si agganciano a questi satelliti, oppure li conoscete per gli Iridium Flare, ossia quei bagliori momentanei che nel cielo arrivano all'improvviso, però si possono prevedere, e insomma vedete queste strisciate di qualche secondo con magnitudini molto molto negative, quindi molto luminose. SpaceX di questi satelliti Iridium Next ne dovrà mettere in orbita 75 degli 81 che andranno a sostituire completamente la costellazione. Questi 75 satelliti saranno suddivisi in 8 lanci, di cui 3, compreso questo di cui stiamo parlando, andati a buon fine. Sono lanci multipli, quindi se avete fatto il conto, 75 satelliti in 8 lanci non sono 75 lanci. Infatti in questo caso ne sono stati lanciati 10, quindi quando l'upper stage arriva in prossimità della zona di rilascio comincia una sequenza che abbiamo potuto anche seguire in diretta, di lancio sequenziale di ognuno di questi satelliti. Per questo lancio è stato utilizzato un booster nuovo, aveva anche la novità di avere delle grid fin in alluminio anziché di quelli in titanio come al solito, ed è stato recuperato correttamente sulla drone ship Just Ridway Struction. È stato un lancio da Vandenberg in California, non si è visto tantissimo del rientro del primo stadio perché era notte e, come sapete, le immagini di solito dalla drone ship non sono sempre di qualità perfetta, e quindi il fatto che fosse sera non ha aiutato, diciamo, a godersi lo spettacolo. Diversamente invece c'era un bellissimo tramonto in Florida questa mattina, quando in Italia erano le 00:53, quindi di fatto le 6:53 di sera in Florida, quando dalla rampa 39A è decollato un altro Falcon 9 con a bordo i satellite EcoStar 105 SES 11. È un satellite che ha due nomi perché di fatto è operato da due aziende. SES è un colosso del Lussemburgo, mentre EcoStar Corporation è un'azienda americana che ha sede in Colorado. È un satellite di telecomunicazioni, è stato piazzato in orbita supersincrona. Mike ci spiega subito cos'è un'orbita supersincrona.
What?
ho fatto apposta, lo vedevo distratto. È un satellite da 5200 kg e andrà a fornire servizi di per i broadcast televisivo e le trasmissioni di dati in banda larga. Se guardate il nome EcoStar 105, quel 105 ci dice anche a quale longitudine è stato piazzato, in particolare la 105 Ovest, che va a coprire appunto gli Stati Uniti, il Golfo del Messico e parte dei Caraibi. In questo caso il booster non era nuovo, era già stato utilizzato per il lancio di BulgariaSat il 23 giugno scorso ed è stato recuperato correttamente, stavolta solo in persona drone ship sulla Of Course I Still Love You. E questo, insomma, continua il rollino di marcia di SpaceX. Faccio una piccola appendice: oggi doveva essere lanciata anche la Progress MS-07, che caso più unico che raro, hanno dichiarato uno scrub. Di solito un vettore Soyuz parte in qualsiasi condizione, si vede che c'era un problema tecnico, non è ancora stato divulgato esattamente il motivo di questo scrub, ed è un peccato perché per la prima volta si voleva tentare un docking in sole due orbite, quindi di fatto a circa 3 ore dal lancio la Progress avrebbe già raggiunto la ISS. Il lancio è stato rimandato a sabato, non ho ancora capito se si procederà con l'attracco in due orbite, a 6 orbite o a 2 giorni. Vi comunque la prossima settimana, se tutto andrà bene, ve lo racconteremo di sicuro, perché è sarebbe un bel colpo per Roscosmos a ottenere un docking di questo tipo.
Un'orbita super sincrona? Vuoi sapere veramente che cos'è? Perché l'ho cercato.
No, così. Dai,
interrogato.
Adesso lo dici, l'hai voluto fare il fenomeno? Vai.
Perché questa settimana sono stato impegnato, non ho potuto studiare, perché poi vabbè. Perché
mi muto il microfono, vai.
Poi il cane appunto mi ha mangiato il Wikipedia, che... No, beh, penso che sia semplicemente che un'orbita super, più alta di quella dell'orbita geostazionaria, perché così il satellite è in drift in questo momento, fino al momento in cui trova il suo slot nell'arco geostazionario, e poi manovra in una normale orbita sincrona.
Troppi inglesismi, sacchi, vada in italiano.
Hai dovuto drift, cercarlo però.
Drift, slot, oh.
Slot, vabbè, slot. Come si dice in italiano slot?
Questa è un'ottima domanda.
Locazione.
Locazione, però, posizione.
È una locazione, è un'area delimitata, no?
Si scherza, mai.
Ok. Quindi abbiamo... quali che sono i tipi di lanci di SpaceX per cui non atterrano? Perché per qualche motivo io questa settimana ho detto ok, due lanci, ma uno non ci sarà un recupero del primo stadio perché è un grosso satellite geostazionario, ciao. In quali casi non...
Infatti
credo che sia un problema di massa e un problema di orbita sostanzialmente. Dipende se la massa è molto alta o l'orbita è altrettanto alta, perché magari il satellite non è dotato di un sistema di manovra suo proprio particolarmente potente, allora fino all'ultima goccia di propellente a bordo deve essere utilizzata per spingere il complesso fino all'orbita prevista.
No,
ma altrimenti...
in questo caso sono stati recuperati entrambi.
Entrambi,
sì, 5200 kg secondo me era proprio al limite del recupero. Secondo me già i satelliti da 6 tonnellate sono andati a perdere. Se vuoi ci do un'occhiata veloce.
Sì, c'è comunque quel limite lì. Che ci vuole energia per salire, energia per spingere, sia di peso che di altezza, quindi... se la combinazione non quadra.
No, però adesso mi sta tornando in mente che altri SES erano già stati utilizzati con rientro, quindi era qualcosa di più grosso che... appunto, è il rischio che si corre quando si cominciano a fare 15 lanci all'anno, si comincia a perdere il conto e il riferimento di cosa succede in ogni lancio.
Invece non c'entra nulla con una considerazione tecnica, ma ieri sera... o stamattina presto mi sono guardato il lancio e l'ho trovato uno dei più belli dal punto di vista ambientale. C'era il tramonto sul KSC, il razzo in rampa di lancio con un paio di inquadrature studiate apposta, credo da chi ha curato la copertura multimediale, per avere il sole proprio dietro il corpo del Falcon 9, bellissimo, al contrario di quello di due giorni prima, dove come diceva Riccardo il buio non è che ci abbia proprio aiutato a goderci le immagini che ci arrivavano da Vandenberg.
Ok.
No, stavo guardando ad esempio l'Iridium Nex in orbita bassa, sono 10 tonnellate e ce la fa perché è in orbita bassa, quindi al recupero. Stavo guardando un altro po' di statistiche. Intelisat ad esempio 35E in GTO, quindi in orbita geostazionaria, il payload era di 6700 kg, in questo caso è stato... non è stato recuperato il primo stadio, quindi sì, probabilmente eravamo quasi al limite in questo lancio.
Ok, stavo cercando di recuperare il video di oggi da guardarmi mentre introducevo la prossima notizia. Onestamente, ho avuto proprio quando ho visto il titolo, ho avuto la reazione di fatica da annunci di programmi di strategie globali per la colonizzazione del sistema solare da parte di NASA. Non ho più l'età per leggere le ennesime promesse. Che cosa è successo, Mark?
Non potevamo naturalmente non dare questa notizia, anche se Mike condivido in parte il tuo sentimento. Parliamo dell'annuncio del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, che circa una settimana fa, il giorno dopo la nostra diretta venerdì scorso, ha tenuto un annuncio, ha tenuto un discorso presso in una location molto bella, con uno degli space shuttle alle spalle, per annunciare che la NASA torna sulla Luna e, come ha titolato Massimo Orgiazzi, ancora una volta. Infatti non è la prima volta negli ultimi anni che sentiamo questo annuncio, nel senso che si vuole tornare dopo quasi 50 anni dall'ultima missione Apollo sul nostro satellite naturale. Con il passato alle spalle, e appunto dicevamo con questo space shuttle che dominava la scena, il vicepresidente Mike Pence ha promesso a chiare lettere di voler rinvigorire il programma spaziale delineato dal rinato, dal rifondato National Space Council, inclusa una rinnovata enfasi per le nuove missioni lunari con equipaggi. Pence ha presieduto il primo incontro del Consiglio dopo la sua riapertura nel mese di giugno e in questa sede ha esortato la NASA a sviluppare piani precisi per missioni umane sulla Luna che serviranno come passo preliminare per l'esplorazione di Marte. Il National Space Council non è un nuovo organo, era stato già originariamente creato dall'amministrazione di George Bush, credo padre, nel 1989, e poi praticamente dimenticato nel 93, ma la sua storia del XX secolo affonda le radici ancora più lontano. Un National Space Council era stato infatti alla base della transazione tra quella che era la NACA e la NASA nel 1958 ed era stato presieduto da Dwight Eisenhower, per poi rimanere come funzioni di organo di indirizzo per la NASA fino al 1973. Di fronte alla sua prima riedizione del XXI secolo, Mike Pence ha formalizzato l'intenzione di guidare la NASA prioritariamente verso la Luna, praticamente scaricando il programma di Journey to Mars di obamiana e boldeniana memoria a cui tutti siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni. Il Consiglio, ancora rappresentato dall'amministratore a interim di NASA, Robert Lightfoot, ha accettato ovviamente l'esortazione del Presidente comunicando che le raccomandazioni verranno incluse in una nota decisionale da sottoporre all'attenzione del Presidente a breve. La richiesta di Mike Pence, va detto, ha inquadrato le missioni lunari come passo fondamentale per la prosecuzione dell'esplorazione planetaria con equipaggi umani e in primis per le future missioni su Marte, ma questo non toglie la forte impressione di una sorta di alternanza di preferenze collegate alle sorti elettorali del paese. Se l'amministrazione di George Bush aveva avviato il programma Constellation, questa volta George Bush figlio, con un'intenzione prioritaria di tornare sulla Luna, l'amministrazione successiva ha puntato tutto sul viaggio verso Marte, con poche o nulle intermediazioni lunari. Ora ci troviamo nuovamente, dopo un dibattito passato soprattutto per l'iniziativa privata, a rispolverare il concetto di esplorazione della Luna. L'idea di tornare con equipaggi umani sulla Luna o in orbita lunare è stata salutata con particolare entusiasmo da alcuni membri del Consiglio durante l'incontro che è durato circa 2 ore e mezzo. Dave Thompson, presidente e CEO di Orbital ATK, ha affermato che la NASA e le aziende partner dovrebbero essere fortemente stimolate nell'accelerazione dello sviluppo di SLS e Orion, che farebbe anche felici molti degli utenti del nostro forum. Questo a fronte in effetti di ritardi ancora reiterati, con un primo viaggio con equipaggio che non si prevede prima del 2021 o più realisticamente nel 2022. Gwynne Shotwell, che è la CEO di SpaceX, dal canto suo ha offerto un supporto per la realizzazione di una base di appoggio lunare, dichiarando che questo è il momento per azioni decise e coraggiose. Questo pochi giorni dopo che la proprietaria della stessa azienda, Elon Musk, menzionasse una base lunare come una delle potenziali destinazioni del suo futuro BFR. Le dichiarazioni così convinte di Pence, che non intende lasciare l'America seconda in nessuna cosa spaziale, sono da un lato un tentativo politico per ricostruire fiducia nel pubblico social della NASA, deluso dopo l'accantonamento del viaggio su Marte, che ci è stato venduto, lo abbiamo detto tante volte anche a questi microfoni, insieme a qualsiasi tipo di prodotto di consumo. Forse l'espressione più alta di questo è stata la saga e il film The Martian, il marziano. E dall'altro si fa appello all'iniziativa privata, che è sempre più motivata a lanciare proclami di nuove operazioni più o meno visionarie, ciascuno pensi a chi vuole. Tuttavia, gli esperti di settore, così come il pubblico scientifico, hanno percepito questa sorta di effetto pendolo delle varie amministrazioni americane come uno svantaggio. La perplessità risiede infatti nel rimpallo tra Marte e Luna, con una stazione spaziale in orbita lunare a fare da terzo incomodo, e in tal modo si rischia di finire per non andare da nessuna parte. I programmi cancellati o rivisitati con pesanti restyling ormai si sprecano e le partnership con il sistema dei privati, al di là delle visioni reali ed irreali di Musk, fatica a trovare una direzione comune e soprattutto fondi concreti per iniziare le proprie iniziative, a volte un po' troppo grandiose. La NASA ad oggi di fatto non ha ancora un sistema di lancio autonomo verso la Stazione Spaziale Internazionale e il programma Commercial Crew ha subito pesanti tagli dai finanziamenti dal 2015, con il risultato, più volte commentato anche su forum astronautico, che SpaceX e Boeing non avranno un volo inaugurale delle loro capsule abitate prima del 2019. Il programma SLS Orion va a rilento e come conseguenza il programma SLS Orion va a rilento come conseguenza di investimenti che non sono sufficienti per l'esplorazione umana dello spazio e da parte ovviamente di tutti i governi partner. Eppure abbiamo visto come il vicepresidente, il segretario di Stato e altri membri di spicco del governo americano si siano seduti insieme ai più importanti dirigenti delle imprese private del settore per discutere di spazio in un incontro appositamente dedicato a questo scopo. Potrebbe non essere sufficiente, ma è sicuramente un gesto simbolico e i simboli nel contesto americano hanno pesato e pesano ancora. Di sicuro Mike Pence si è preso un impegno preciso nel programma spaziale americano. Sarà da vedere se sarà in grado nei prossimi mesi, insieme al neonato National Space Council, di dare le risposte che tutti si aspettano in merito alla direzione che l'esplorazione spaziale umana degli Stati Uniti dovrà prendere.
C'è sempre un'aria di spoil system, no? In questi annunci che arrivano qualche mese dopo l'insediamento di una nuova amministrazione. Non è una questione repubblicana, è una cosa totalmente bipartisan, perché c'era un'aria di questo genere anche nella cancellazione di Constellation da parte di Obama, probabilmente.
Sì, in effetti, adesso non vorrei fare il solito mantra, dire che manca la volontà politica per noi è diventato un gioco, è diventato un meme, perché di fatto un po' tutte le discussioni aperte su questo argomento, cioè su dove stiamo andando con l'esplorazione umana del cosmo, finiscono lì. Servono un bel po' di soldi perché le sfide sono molto molto più grandi di quelle che si incontrano quando si organizza una missione robotica. A me piacerebbe molto vedere un programma di esplorazione umana del cosmo che venisse più internazionalizzato, ma forse abbiamo in questo momento il presidente sbagliato. Dall'altra parte non mi dimentico che il nostro direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Jan Werner, è un fortissimo fautore di questa idea del Moon Village, per cui o di RIF o di RAF, anche se non è esattamente un obiettivo mirato dell'amministrazione Trump, può essere che ci sia un ruolo per la collaborazione internazionale per comunanza di intenti, cioè che da tutte e due le parti si punti verso la Luna e si finisca col mettere in comune risorse, tecnologie e obiettivi. Lo stiamo già facendo con il primo volo di Orion, dove il modulo di servizio sarà costruito dall'ESA.
Ho visto anche nel video dell'incontro con il vicepresidente Pence, Michael Griffin, che l'hai anche citato prima, un amministratore di NASA del periodo dell'amministrazione Bush, quindi c'è un vento di ritorno anche da quella parte. Ok, non lo so.
Speriamo solo, perché io non sono così convinto. Poi, vabbè, vedremo cosa succede. Questi qui stanno ciurlando nel manico, come si dice, secondo me. Ogni tanto cambiano idea, girano, poi rigirano la frittata, poi la rigirano, nel frattempo il tempo passa e i soldi vanno dove devono andare, dove preferiscono che vadano.
Siamo un po' tutti convinti che l'esplorazione del cosmo debba ancora venire da principalmente dalle agenzie spaziali nazionali. Io, se fossi un cittadino statunitense, sarei molto contento di vedere semplicemente ripristinare nel mio paese la capacità di accedere autonomamente allo spazio con un equipaggio, che non è poco, parliamo degli Stati Uniti d'America, significa che siamo proprio arrivati un po' alla frutta.
Infatti è quello che intendo dire, per quello che non, cioè, se parliamo di che manca volontà politica, manca proprio in tutti i sensi, proprio perché non, non, assolutamente non c'è nessuno che voglia puntare, perché è inutile parlare della Luna quando non riescono neanche ad andare in orbita. Cioè, prima ci sono altre cose da fare. Certo, avere un programma che è ben articolato, che arrivi a degli obiettivi ambiziosi, ha senso, però bisogna andare comunque per passi. Poi questo è il mio pensiero, non è che sia per forza definitivo così la cosa. È semplicemente una constatazione. Siamo... dopo aver visto degli avanzamenti nella tecnologia, nelle conquiste forti, c'è stato uno stallo e adesso di fatto si parla ma non si raggiunge nulla. C'è solo SpaceX, ci sono i privati che stanno cercando di fare il più possibile, e in effetti tanto di cappello, perché stanno... se avessero anche quel poco di sostegno da parte delle agenzie spaziali vere e proprie, potrebbero fare anche molto di più.
Ma non si può dire che SpaceX non abbia avuto il sostegno di NASA negli ultimi 10 anni.
No, ma c'è... Sì, non sto dicendo che non ha avuto sostegno, però il fatto di eventualmente anche mettersi insieme a sviluppare le cose. Sì, ti do i soldi e tu fai le cose. Se Orion fosse più collaborativo, mettiamola così, però, come ha detto bene Marco, siamo nel periodo sbagliato e non so fino a che punto possa migliorare la situazione da qui in avanti, perché non è che ci sia tanto da ridere per il futuro del mondo, poi per carità.
Ma anche perché comunque il 2020 è fra 3 anni, vero? Il 2022 è fra 5 anni, cioè all'epoca dell'Apollo... Da quando hanno deciso di andare sulla Luna, quando ci sono arrivati, sono passati 10 anni, sono andati...
Velocissimi.
Velocissimi, esatto, sono andati velocissimi. E ok, la tecnologia è più avanzata adesso, però se non c'è un programma sicuro sotto fra 5 anni, col cavolo che ci arriviamo.
Forse in questo senso la rifondazione del National Space Council potrebbe aiutare, perché c'è questo effetto pendolo.
Aiutami a capire questa cosa del National Space Council.
Ma potrebbe diventare un organo di più o meno di terze parti, un organo tecnico dove si nominano persone che hanno una forte competenza nel campo e che in qualche modo diventano i depositari della continuità tra un'amministrazione e l'altra. Questa è la mia speranza.
Quindi, più o meno come un'agenzia spaziale nazionale.
No, non proprio, perché di fatto l'agenzia deve, la NASA deve stare, se vogliamo dirlo così, ai capricci del politico di turno. Di fatto è un'agenzia che ha un vertice di nomina politica. Se uno ti dice vai a destra e quello successivo ti dice vai a sinistra, non possono alla fine che dire altro, va bene. Invece un organo terzo che in qualche modo coordina l'azione di NASA, ma anche magari l'azione di centri di ricerca che devono progettare le prossime missioni di esplorazione robotica o di altre cose, perché non è solo di astronautica man, ma in generale il National Space Council credo abbia una visione un po' più di ampio respiro, potrebbe ricordare alle varie amministrazioni che si succedono: ragazzi, guardate che abbiamo fatto commitment verso questo obiettivo, abbiamo dei partner internazionali già al lavoro su alcune, su hardware piuttosto che su alcune idee, piuttosto che sull'addestramento, eccetera eccetera, teniamo la barra in quella direzione, ecco. E possono operare una sorta di moral suasion più efficace del semplice alternarsi dei vicepresidenti. Poi ripeto, magari è il cosiddetto wishful thinking,
il fatto
magari
è che
no.
Il National Space Council è un organo della presidenza, è dell'esecutivo, quindi per forza segue l'influenza della presidenza, se vogliamo. Trump aveva anche questo una cosa simile, era un council per la scienza di qualcosa, dove si era circondato di persone che non erano tutte allineate. Non so se avete notato la totale l'esodo che c'è stato da parte anche Musk era parte di quel council, no? Perché effettivamente non si può lavorare all'interno di quell'amministrazione se non si è allineati. Quindi non vedo effettivamente alcuna funzionalità di organo super partes. Mi sembra un'altra infrastruttura.
Capisco, Mike, il tuo punto di vista. Credo che lo scopriremo solo vedendo un po' come si trasformeranno in cose concrete tutti questi propositi che abbiamo sentito.
Come diceva quello là, lo scopriremo solo, esatto, vivendo.
Sono stanco, non sono cattivo stasera. Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale,
no, non starto mi piace, dentro. Vabbè.
Parliamo di cose più belle invece, perché siamo arrivati all'apogeo, l'ha detto Paolo la settimana scorsa quando non c'ero e mi è piaciuto, all'apogeo della puntata, quindi è il momento di ringraziare i nostri articolisti, e l'avevamo già fatto durante le notizie, tipo Massimo Orgiazzi, invece quella che hai detto tu Marco era tua?
No, quella che ho letto io era di Massimo Orgiazzi, quella che ha letto Ricky era mia.
Ok. E poi ce ne sarà ancora probabilmente una che arriverà a momenti sul secondo lancio di SpaceX. Ne fanno più veloci di quanto i nostri articolisti possono sfornare le notizie.
A sto giro sì.
Articolisti di cosa? Chiederete voi che avete per sbaglio ascoltato per la prima volta questo podcast, ma di astronautinews.it, il portale di news in italiano sullo spazio, che è diciamo l'organo di news dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica allo spazio. Che cos'è? L'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ma non è altro che quello che abbiamo realizzato nel corso degli ultimi 11 anni, quasi, per portare avanti i nostri impegni, le nostre attività. Abbiamo questo pallino di parlare di spazio in italiano e cerchiamo di farlo con una faccia istituzionale che è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Per cui, se vi piace quello che facciamo, il modo migliore è diventare soci. Direi che ufficialmente possiamo dire che da chi si iscrive adesso riceve anche la tessera 2018, perché ci sentiamo sempre in colpa a iscrivere la gente per 3 mesi o poco più quello che avanza del 2017, e lo stesso succederà anche per i 3 che si sono iscritti durante la settimana scorsa, che non sono riuscito a registrare in tempo per dare la possibilità a Luigi di fare la spedizione della settimana. Quindi portate un po' di pazienza e mi rivolgo a Daniele Blanco e a 2 studenti super giovani delle scuole medie, e non dico i cognomi perché sono giovani, Martina e Andrea, che sono stati iscritti dal loro papà, credo. Quindi ringraziamo loro per il sostegno, e ho sempre la mia lista di cose da ringraziare qua, ringraziare anche per i commenti. Vedo che c'è un'attività abbastanza regolare, un paio di commentatori regolari su Astronauti News, grazie per darci il
commentatori sì, esatto, seriali.
Per darci il segnale che le pagine di Astronauti News sono lette. Abbiamo ovviamente le statistiche a dircelo, ma è bello vedere ogni tanto qualcuno scrivere qualcosa sotto. L'altro modo che avete per aiutarci è quello di farci conoscere, di esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, e chissà quali effetti nefasti verranno a crearsi come conseguenza. E direi che questo è tutto.
E abbiamo i donatori, Mike. Abbiamo i donatori perché nella scorsa settimana, oltre a chi si è iscritto a ISA, abbiamo avuto anche delle donazioni una tantum, ma anche l'accensione di una nuova donazione ricorrente. Fammi recuperare subito i nomi. Ormai ho preso un'abitudine che è quella di dire il loro nome dopo ogni news. Questa sera non l'abbiamo fatto. Mettiamo subito rimedio. Volevo ringraziare, come hai già accennato tu, credo, Daniele Blanco, Marina Ricchichi e Tommaso Marchisio, che è la persona che ha acceso la donazione ricorrente. Quindi sentirai, Tommaso, il tuo nome ripetuto più volte ogni 4 episodi. Grazie a tutti. È una cosa importante, Mike, per chiudere la condivisione. Davvero non costa nulla, ma in un mondo dove le notizie vengono diffuse dai social vale tantissimo ogni like, ogni condivisione, ogni retweet, ogni azione fatta sul vostro social preferito per diffondere i nostri contenuti. E vediamo in effetti che la risposta, quando questo avviene, è davvero lusingante. Lo facciamo soprattutto per i nostri articolisti, che ringraziamo perché lavorano in maniera completamente gratuita, quindi l'equivalente di regalare loro un caffè o di battere una mano sulla spalla o di dare le vostre congratulazioni è uno share sul vostro social network preferito.
E se ti do la possibilità di selezionare la sigla, direi che è arrivato il momento delle rubriche. La prima, la più amata, quella delle storie di nonno Apollo.
Grazie, Mike.
Nella Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La settimana scorsa, il 4 ottobre del 2017, abbiamo celebrato il 60° anniversario del lancio dello Sputnik, il primo satellite artificiale che diede il via all'era spaziale. Ma al di là dei risultati e del valore tecnologico e scientifico di questa impresa, il lancio dello Sputnik rappresentò uno shock per il mondo occidentale, per gli Stati Uniti, perché mise in luce il fatto che gli Stati Uniti e l'Occidente erano molto indietro dal punto di vista delle tecnologie spaziali, quindi indirettamente anche da quelle delle tecnologie militari. E gli effetti di questo impatto emotivo furono collegati a quello che i leader dell'epoca, i leader occidentali dell'epoca e il pubblico ascoltarono e videro. In quegli anni e in quei giorni, nei giorni dello Sputnik, si ebbe modo di ascoltare attraverso le frequenze che erano state diffuse il beep beep molto famoso dello Sputnik, di questo primo satellite artificiale. Ma parte, dicevo, di questo impatto emotivo fu anche dovuto al vedere il passaggio del satellite in cielo nel corso della notte. Un oggetto molto luminoso, come venne descritto da molti che ricordarono queste prime osservazioni e questo impatto emotivo. Ma quello che ascoltò il grande pubblico e ascoltarono i leader e quello che videro non fu la stessa cosa, perché il satellite Sputnik vero e proprio era un oggetto piuttosto piccolo, una sfera di 58 centimetri di diametro. Che aveva in cielo una luminosità molto bassa, una magnitudine 6, e quindi al limite della visibilità ad occhio nudo. Quello che fu visto per la maggior parte, però, fu l'ultimo stadio del razzo Sputnik, chiamato così dal nome del satellite, che lo mise in orbita. Trattandosi di un oggetto molto più grande, era infatti molto più facile vederlo perché rifletteva una quantità di luce solare molto maggiore. Si trattava di un oggetto alto 28 metri. Ricordiamo che alcuni dei razzi russi attuali, tra cui il Soyuz che porta nello spazio gli astronauti, sono varianti successive dello Sputnik, e quindi il secondo stadio e ultimo stadio del razzo che lanciò il satellite Sputnik corrisponde al secondo stadio degli attuali razzi Soyuz, quindi la parte centrale del razzo a cui sono agganciati i quattro booster a propellente liquido. Quindi 28 metri, un oggetto grande, che è quello che suscitò per la maggior parte questo impatto visivo, questa emozione dell'osservazione del passaggio nel cielo del primo satellite artificiale e della macchina che lo aveva messo in orbita, il razzo che lo aveva messo in orbita. Il secondo stadio rientrò nell'atmosfera un paio di mesi dopo il lancio, quindi il 2 dicembre del 1957, mentre il satellite Sputnik riuscì a rimanere nello spazio un mese in più, rientrando nell'atmosfera il 4 di gennaio del 1958. Il secondo stadio rientrò nell'atmosfera prima del satellite perché, pur avendo un'orbita molto simile, aveva una superficie maggiore che quindi favorì l'attrito con l'atmosfera, con gli strati residui dell'atmosfera, e quindi il decadimento più rapido dell'orbita. Nel ricordare questi importanti anniversari, quindi, è utile ricordare il ruolo di questo stadio del razzo Sputnik, di cui molti hanno ancora un ricordo visivo. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
C'è una parte di me che aspetta il gong e che quasi si ricorda che lo devo mettere, ma in realtà non lo metto più io, grazie Marco. Veramente sono quegli automatismi, ascoltando la voce di Paolo che fa il wrap up della sua rubrica, proprio chiama il gong. E mi aspetto anche di vedere il nostro Phoenix in chat che lo chiede a gran voce, non lo fa più da un po'.
Mike, solo per dire, questo mi viene in mente, Paolo ha parlato di Sputnik, questo ha parlato alla mia memoria, alla continua pubblicazione degli episodi delle storie di Nonno Apollo, che hanno un crescente successo sia sul nostro canale audio di Astronauticast, dove escono come podcast, ma sono disponibili anche sul canale YouTube, quindi non male. E allora sento anche lo Sputnik che arriva da qualche parte, lo sento. E Riccardo, sei te?
No. Lo senti ma non lo vedi perché è il secondo stadio.
Visto che siamo in tema, buttiamo lì un astronauti sì. Quiz en passant.
Vai, allora aspetta un attimo.
Cosa fa?
Va a prendere i gadget, perché quest'anno
abbiamo
i gadget.
Non soltanto pacche sulla spalla.
Sì. Il piano
è fuggito come un missile. Sì.
Il piano segreto che non è più segreto.
No, puoi andare con il quiz, certo.
Che cosa significa Sputnik?
Okay. Facile però.
Allora vogliamo regalare la roba, allora.
Avevo pensato appunto che...
Sì, la vogliamo regalare.
In maniera del tutto sperimentale e senza alcuna garanzia, di regalare qualcosa ai nostri ascoltatori che indovinano la risposta giusta. Pensavamo di fare delle domande tecniche complessissime, cosa che vi chiedono di dovete probabilmente noleggiare un cluster.
Ma questo quiz è un pilot, quindi possiamo permetterci una domanda più facile.
Cosa facciamo?
Saremo buoni.
Allora, adesivo della missione di Alexander Guest, che è particolarmente carino.
Figata.
Non è qualcosa di russo?
Ma ci sono dei nomi russi, come al solito, su questi. Qualcosa di russo in realtà no, sapete che i russi non è che facciano particolarmente tanta comunicazione qua da noi. Questo non è russo. Che cosa abbiamo qua?
Sì, no.
Però pagano.
I premi li hai tu, quindi non devi dire Outminrik, ma devi dirlo in tedesco.
Dai, io propongo l'adesivo della NASA perché il lancio dello Sputnik favorì la creazione della NASA, quindi siamo
è vero,
in tema.
È vero, dai. Bravo.
Ok, questo con Bravo. Autografo di... perché lo mando da qua e quindi non lo faccio in tempo
non
a fare.
Non
un finto autografo di astronauta Colef. Americano.
Dai, allora per questo mettiamo le modalità per la partecipazione sulle note dell'episodio, quindi andate su astronauticast.it, sull'episodio 1103 trovate il link per partecipare.
Allora, questi quiz, direi, visto che hanno i gadget, non li mettiamo su Twitter e Facebook, la gente dovrebbe meritarseli un po' e ad ascoltare il podcast, giusto?
Ci sta, sì,
altrimenti
sì.
È troppo facile. Ecco.
Però scrivi gna 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 su Twitter, giusto per...
Abbiamo fatto le astronauti quiz gna gna.
Ok. E poi c'è l'ISS Tour. Non mi pare che ci sia stato alcun nome ufficiale più...
I tour della vero.
Ok. Ok. Va bene, i tour della vera.
Sì, abbiamo una fantasia noi da queste parti, ragazzi, quando si tratta di dare sigle e nomi ci impieghiamo almeno 3 stagioni e poi la rubrica è finita e abbiamo trovato poi il nome. Ok Mike, sono pronto, se mi dai il via lancio il contributo.
Via.
Diamo le spalle al work compartment di Svezda ed entriamo nel transfer compartment. È una camera sferica che ha 3 boccaporti. Quello frontale, che ci porterà verso Zarya. Quello superiore, quindi allo zenith sopra la nostra testa, con il modulo Poisk. E quello inferiore, al Nadir, con il modulo Pierce. Questa camera può essere usata come airlock durante le EVA. Ma come mai parliamo di EVA, di passeggiate spaziali, proprio qui? Perché questi 2 moduli sono quelli utilizzati dai cosmonauti russi per uscire nello spazio. Se entriamo in uno dei 2 moduli, ad esempio in Poisk, quello superiore, vediamo già alle pareti le 2 tute Orlan, che sono il corrispettivo russo delle tute EMU americane. Abbiamo già parlato delle tute EMU nella scorsa stagione, ma trovate anche i video standalone su YouTube. La differenza principale tra un Orlan e una EMU è che quest'ultime, quelle americane, sono modulari, quindi l'upper torso è staccato dalle braccia e dalle gambe. Invece le Orlan sono un pezzo unico e quindi le misure sono quelle. Vicino sulla parete, vicino alle tute Orlan, sotto a questi borsoni, intravediamo un hatch, che è un portellone per uscire per poi andare a fare le EVA. L'altro portellone, ogni modulo ne ha due, è sulla parete frontale. In fondo al modulo c'è un docking port che serve per l'attracco delle Soyuz e delle Progress. In questo momento, agosto 2017, dietro al docking port di Poisk c'è attraccata la Soyuz MS-04, che è quella che ha portato a bordo della stazione l'Expedition 51 con Fyodor Yurchikhin e Jack Fisher. Se guardiamo attorno alle pareti del modulo, notiamo dei fazzoletti o dei tovaglioli di carta asciutti. Ne vedremo un po' lungo tutta la stazione. Servono per raccogliere l'umidità dell'atmosfera interna e poi trasformarla in acqua potabile. Torniamo nel transfer compartment per andare nel modulo Pierce, che è quello al Nadir, cioè quello che guarda verso la Terra. Fondamentalmente i due moduli sono simili e vengono usati come magazzino per lo più, però vediamo tutto attorno alle pareti dei tubi e dei cavi, perché questi due moduli hanno dei sistemi di energia supplementare per la stazione spaziale e delle interfacce per inviare e ricevere i dati dagli esperimenti esterni, che possono essere le fotocamere che riprendono la superficie terrestre o anche i veri e propri esperimenti che hanno bisogno di essere esposti al vuoto dello spazio. Il modulo Pierce avrebbe in realtà già dovuto essere deorbitato nel 2014 o al più tardi quest'anno nel 2017, perché al suo posto sarebbe dovuto arrivare il modulo Nauka, un nuovo modulo russo. Solo che i continui posticipi dei lanci di questo modulo l'hanno mantenuto a terra nei magazzini un po' troppo tempo e adesso ha dei problemi di sicurezza. In particolare ha un problema di contaminazione e quindi gli ingegneri lo devono smontare le parti interessate, non tutto, e cercare di pulirlo e rimontarlo. Capiamo bene che è un lavoro parecchio lungo e complicato e quindi finché non arriverà Nauka sulla stazione spaziale abbiamo il modulo Pierce. Questi due moduli sono lunghi 5 metri e hanno un diametro di 2 metri e mezzo. Torniamo nel transfer compartment e ci dirigiamo verso Zarya, anche detto FGB, un acronimo russo per dire Functional Cargo Block. Questo modulo è stato il primo della stazione spaziale. È stato lanciato nel 1998 e doveva dare supporto al modulo Unity, che è stato lanciato 2 settimane dopo a questo. Doveva rifornirlo di energia elettrica, dargli propulsione e fornirgli un sistema di comunicazione verso terra. Poi è arrivato il modulo Zvezda e che ha sostituito Zarya in questa parte. È diventato per lo più un modulo di stoccaggio, quindi un magazzino. Vediamo oggetti e borse un po' ovunque. Ad esempio queste valigie contengono cibo dei cosmonauti russi, ma ci sono anche pezzi di ricambio per le attrezzature ginniche e pezzi di ricambio per gli esperimenti. Sulle pareti, ad esempio su quella di destra, qui ci avviciniamo un attimo, vediamo dei borsoni arancioni. Qui dentro c'è l'attrezzatura nel caso di una fuga di ammoniaca. Dovesse esserci un problema di questo tipo nel comparto americano, gli astronauti chiudono gli hatch, vengono qui, indossano le maschere e la loro attrezzatura e cercano di risolvere il problema. Sempre sulla stessa parete di destra, procedendo in avanti, possiamo vedere dei porta oggetti da bagno, porta asciugamani. Questo modulo, essendo parecchio grande, è lungo 13 metri come Zvezda ed è largo 4, può essere una buona zona per lavarsi. Abbiamo visto quanto piccole sono le toilette e quindi se possiamo dire che gli astronauti si lavano, lo fanno qui. Vediamo qui anche dei porta dentifrici, dei porta spazzolini. Su questa parete di sinistra di solito c'è appeso uno specchio parecchio alto. Questi tubi che vediamo passare da un modulo all'altro sono per il passaggio d'aria, e alla fine di ogni tubo c'è un filtro apposito. Questa è la parte finale del modulo Zarya. È un po' come il transfer compartment di Zvezda. E questa parte ha due portelloni, quello in basso al nadir che ospita il modulo Rasvet e quello frontale che porta alla parte americana della stazione spaziale. Anche questa camera è sferica come la precedente. Sulle pareti vediamo appesi delle attrezzature, ad esempio questo è un sistema di comunicazione verso terra. Sull'altra parete ci sono ad esempio c'è una chitarra, probabilmente è quella usata da Chris Hadfield, e altra strumentazione. Quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata con il modulo Rasvet.
Io ricordo che qui in diretta, e soprattutto se ci state ascoltando in podcast, la qualità soprattutto delle immagini non è la migliore, è completamente assente nella versione podcast. Le singole puntate sono rilasciate sul nostro canale YouTube in alta definizione.
Bellissimo comunque, brava Veronica.
Grazie Luigi. Mi dispiace perché continuo a dire destra e sinistra ed in podcast credo che sia fastidioso, cioè io mi immagino come ascolto i podcast io che sto correndo e non riesco ad immaginare, cioè devo avere l'immagine davanti, capito?
Quindi secondo me è anche utile per chi ascolta solo l'audio.
Se vedete davvero che continua a attraversare la strada correndo, sapete che è perché ci sta ascoltando.
Facciamo una foto della Vero in stile Abbey Road attraverso la strada.
13 metri di lunghezza per i due moduli rossi, le foto non rendono l'idea. Se non sbaglio si trovava da qualche parte qualche foto e qualche video tridimensionali, se avete la possibilità di guardarli con un visore di realtà virtuale o classici occhialini, fateci caso, sono veramente lunghi.
Sono tre automobili in fila classiche, ma media sono 4 metri, quindi è già un bel volume. Mm-hmm.
All'IESI, all'European Astronaut Center, c'è un mock-up di una parte di Zarya, di Zvezda, perché è dove si attraccava la TV, e quindi c'è il mock-up della TV e c'è anche una parte realizzata. Non è tutto. E quando ci sono entrato ho pensato che era veramente grande, poi mi sono reso conto che era soltanto una piccola sezione. Per qualche motivo deve essere anche la dimensione o la forma delle pareti, il colore, che dà una sensazione di spaziosità diversa. Lo vedremo poi quando Vero ci accompagna oltre il PMA alla sezione internazionale. Sembra tutto più grande di là, però non necessariamente la differenza è così grande. No, c'è da dire che Zvezda è un pochino claustrofobico per quelle specie di armadi che abbiamo visto adesso, no?
Sì, sui 4 metri sono misurati, esatto, all'esterno, ecco, non sono misurati dalle pareti interne.
Ok, sotto allora con i link della settimana. Tutti tuoi, Marco.
Sì, io cerco sempre di fare un po' una raccolta di quello che mi sembra più interessante. Allora, la cosa assolutamente da citare è domani i miei colleghi in ESOC lanceranno il satellite Sentinel-5P. Si tratta di una missione precursore, una sorta di riempitivo, ma nel senso più positivo che si può dare a questo termine, tra la missione Envisat, che purtroppo è terminata in maniera non proprio positiva, il satellite sostanzialmente ha perso il contatto con la Terra e non si è mai capito bene perché, e Sentinel-5, che è la missione completa, vera e propria. Verrà lanciato da un ex lanciatore nucleare sovietico, da un rocket, e sarà tra l'altro in orario molto comodo per noi europei. Se vorrete seguire la diretta di ESA, parte alle 11 di domani mattina, il lancio alle 11.49 se non sbaglio. Naturalmente andando sul sito di ESA vi trovate la pagina dedicata, basta solo fare una classica ricerca Google ESA Sentinel 5P Live e vi porta direttamente alla pagina, che non ha un URL facilissimo da dire in diretta. Quindi dalle 11 in poi la diretta di ESA per Sentinel 5P, dita incrociate, si bussa ferro, si schiacciano i pollici, insomma ogni cultura ha al suo portafortuna, al suo gesto portafortuna preferito. E il secondo link della settimana è la nostra, cioè nostra si intende Astronauticast, versione del collegamento tra Paolo Nespoli e il Presidente della Repubblica Mattarella, che è avvenuto un paio di giorni fa. In genere NASA TV lo manda in diretta con un doppiatore che fa la traduzione in simultanea e diventa molto difficile seguire l'audio in italiano. L'Agenzia Spaziale Europea, devo dire, ha fatto per una volta veramente un ottimo lavoro con il video di Paolo, andando a mettere anche in primo piano in alta definizione le immagini che arrivavano dal Quirinale. Noi non siamo riusciti a farlo anche per varie ragioni di copyright, ma se siete interessati comunque a una buona versione in alta definizione che continua la timeline, la playlist di tutti i video che stiamo creando e accumulando su Paolo Nespoli, è a vostra disposizione. Terzo link della settimana è una curiosità. L'ho trovato cercando di preparare l'articolo su SpaceX che è stato letto da Riccardo. Si tratta del sito spacexstats.xyz, spacexstats.xyz, ed è un sito che riporta le statistiche aggiornate, ma qui dovrebbe intervenire il nostro Paolo Baldo, che è un'autorità assoluta in termini di statistiche, riguardanti SpaceX. E l'ho trovato anche molto accattivante da un punto di vista grafico ed è molto utile se si vuole con un colpo d'occhio andare a controllare quelle che sono le varie imprese di SpaceX velocemente. C'è veramente di tutto, tra l'altro aiuta visivamente ad avere un'idea di cosa SpaceX ha fatto anche negli anni. Per esempio qui ora in primo piano, per chi ci sta seguendo in versione video, ho messo il numero di lanci per anno e devo dire che a partire dal 2012, seppure con tutti i ritardi del caso, seppure con tutte le polemiche del caso, c'è una crescita direi abbastanza lineare del numero di lanci, ed è impressionante insomma vedere che se questo trend continua potrebbe non essere molto distante dal vero la dichiarazione che Elon Musk fece alle IAC di Adelaide, dove ha detto che è probabile che l'anno prossimo SpaceX si porti via di fatto metà del mercato dei lanci mondiale. Insomma, non vi resta che andare a dargli un'occhiata con questo nome un po' particolare e scoprire, attenzione, ci sono tante zone su cui si può cliccare, scoprire tutti i numeri di SpaceX.
Soprattutto quello che fa un countdown alla scommessa di Musk, che diceva che avrebbe messo un uomo su Marte nel 2020 o nel 2025, se consideriamo anche il 2025, vuol dire che ha 3.000 giorni di tempo per farlo.
Eccolo qua, Mike.
E poi c'è anche quella che dice quanti astronauti sono nello spazio in questo momento volando su una Dragon, appena sopra.
Indovina, un bel tondo zero. Vabbè, mi piace molto però il carattere tipografico che è stato scelto, è veramente carino.
Però vabbè, adesso non c'è nessuno, andiamo su quello cumulativo, quanti sono stati nello spazio.
Esatto.
È sempre nello stesso sopra. A fianco, no, sotto, yep.
Cumulativo, scusa, sì, altrettanto zero. Vabbè, ma allora dillo, tutta sta fatica.
Sono un
fanboy
di SpaceX, mi piace soltanto fare il guasta fest.
Andate più giù dove c'è le ore lavorate, sì, dai dipendenti di SpaceX. Countless.
Sì, devo dire di sì. In questo caso sappiamo che SpaceX è stato più volte anche seriamente individuato come uno degli ambienti più stressanti dell'industria aerospaziale, con vari casi di burnout. C'è un tempo medio di permanenza in azienda di circa 3 anni, perché fa sicuramente comodo avere SpaceX nel proprio curriculum vitae, ma ragazzi, se non vi tirate fuori da lì o diventando un super manager o cambiando azienda, ci lasciate la salute. Però insomma dà un po' l'idea del commitment di Elon Musk e di SpaceX per raggiungere i suoi risultati.
Ok, non ho nient'altro di cui Ah, cos'è Boca Chica? Ah, quello in... Stavo guardando gli zero, ma perché alcuni sono semplicemente promesse, quindi sono validi da vedere.
I lanci partiti da Boca Chica?
Sì, sì. No? Vabbè, è un sito che dovrebbe stare online per tanto tempo per poter tenere traccia di queste cose. Ok, potrebbero cominciare a mettere il 2018 perché sarebbe già più alto del 2017. Come il numero
sì, è aggiornato ragionevolmente in fretta, poi già dalla prima pagina insomma manca il lancio di questa notte.
Siamo nel 2017, però... infatti no, perché no, ho visto 12 e pensavo che fosse l'anno scorso. No, forse è il momento di tirare i remi in barca, come dico sempre. Perché pensavo che fosse il 2018 in questo momento.
Manca poco, Mike, non ti preoccupare.
Sì, molto bene. Fine del link della settimana, l'astronauti quiz l'abbiamo già fatto, ci rimane l'agenda della settimana.
Allora, domani, Marco l'ha già anticipato, abbiamo il lancio Sentinel 5P, abbiamo domani, 13 ottobre, abbiamo un'altra InfraLight call di Paolo Nespoli alle 15, se rimane schedulata come c'è scritto. E se siete radioamatori, tra domani 13 ottobre e sabato 14 ottobre dovrebbero attivare sulla ISS la SSTV, in quanto come ogni anno ci sarà così la commemorazione dell'esperimento MAI-75, che è un esperimento legato all'aeronautica militare russa, e verranno trasmesse delle immagini con il solito protocollo PD180 sui 145,8 MHz FM. E in teoria, visto che è una commemorazione legata all'aeronautica russa, non è detto che trasmettano per tutta l'orbita, ma solamente sui sorvoli su Mosca, però a noi ci va abbastanza bene perché più o meno qualche immagine dovremmo riuscire a prenderla dall'Italia.
E soprattutto di solito non sono così solerti nell'accendere e spegnere in base alla posizione della stazione spaziale, significa che di solito quando lo accendono sopra il primo passaggio sulla Russia poi si fa il giro.
Sì, l'unico altro elemento di incognito per questa cosa è che, avendo rimandato il lancio della Progress a sabato, non so se, cioè in teoria non dovrebbe interferire, ma sai com'è.
No, di solito tutta l'attrezzatura ham radio viene chiusa per i docking,
quindi
potrebbe saltare.
Sì, mettete in conto anche questa cosa, insomma.
A che ora è il lancio sabato?
Allora, dall'agenda, se è giusto quello che...
18.46, no scusate, 8.46 UTC, quindi 10.46 italiane.
Ok, quindi domani è il momento più se...
Sì,
effetti, forse il posticipo ha avuto anche un buon effetto, perché potrebbe essere che con un docking stanotte, vabbè sì, domani l'avrebbero acceso lo stesso.
E purtroppo mi è sparita l'agenda e quindi sono in braghe di tela. Arrivo,
c'è un Atlas 5, Riccardo.
Vai tu, Marco, perché non...
Allora, parliamo del 14, quindi sempre di sabato. Sabato 14 alle 9.31 italiane dal Cape Canaveral, dal SLC-41, dall'SLC-41 parte un Atlas 5, l'Atlas 5-421, che porta in orbita un satellite spia, un Enroll 52. Ricordo tra l'altro che sulla timeline è possibile andare a cliccare e ci sono i link preparati da Veronica che vi portano direttamente ad aprire Google Maps e vedere dove si trovano queste zone di lancio che continuamente nominiamo durante il commento della timeline. Sì, con qualche centimetro di scarto. Qualche centimetro di scarto. Ricky, ce l'hai di nuovo davanti o continuo?
È andato. Ogni tanto ci vanno giù i server di forum astronautico e stavo guardando.
Io me l'ero caricato prima.
Io ho fatto un reload come un pollo e mi sono fregato. Posso continuare a leggere però da Google. Cos'è? Hai chiamato il lancio dell'Atlas.
Esatto.
Abbiamo un contatto ARIS, non ascoltabile dall'Italia, perché sarà un contatto ARIS con Paolo Nespoli, però diretto a San Diego, quindi non è ascoltabile dall'Italia, però se magari qualche nostro ascoltatore in California può provare, ed è un radioamatore, può provare ad ascoltare questo contatto. Lunedì abbiamo un altro evento in flight call. È possibile che ci siano così tanti in flight call di Paolo? Può darsi.
Sono stati tutti annunciati su NASA TV, per cui io li riporto di corsa. Veronica, che tiene aggiornata.
Bene, quindi lunedì,
sì. Sì, corretto.
Lunedì 16 ottobre alle 18 c'è un'altra in flight call con Paolo Nespoli.
Ma perché hanno tolto il roaming?
Ah, quindi spendono meno, vai tranquillo.
Ma va,
c'ha i giga nel suo piano, Paolo, non ha un problema. Martedì 17 abbiamo un altro contatto ARIS, astronauta ignoto, leggo un punto interrogativo, sarà un contatto diretto con una scuola, sì, con una scuola di Dublino, quindi può darsi che nella fase discendente sia per noi possibile ascoltare qualcosa di questo contatto ARIS, che sarà alle 14.57 ore italiana, ripeto, di martedì 17. Alle 23.37, sempre di martedì 17, abbiamo un lancio di un Minotaur C, che lancerà SkySat 8, che è un satellite per l'osservazione terrestre anche di Google, quindi uno di quei tanti satelliti che Google utilizza, ad esempio in Google Maps o in altre applicazioni di questo genere. Andando avanti abbiamo un'altra EVA, mercoledì 18, sono già state effettuate due EVA, non abbiamo ancora parlato, ma stiamo pensando magari di aspettare che finisca tutto il ciclo di queste EVA per farvi un breve resoconto. Comunque gli articoli su Astronaut News ci sono per sapere che cosa hanno fatto gli astronauti in questa attività extraveicolare. Quindi martedì 18, diciamo dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera, ci sarà la EVA 46 americana. E gli astronauti impegnati saranno Bresnik e Akaba. Andando avanti, giovedì torniamo noi, quindi questo è tutto.
Volevo aggiungere solamente lunedì 16 che ci sarà il docking della Progress, perché visto che viene lanciata sabato non può più fare il docking in poche ore, ma lo deve fare in due giorni.
A posto, quindi allora l'SSTV è probabile che rimanga accesa regolarmente.
Ah, giusto, giusto. E non so ancora che ora, però comunque sarà lunedì. E aggiungo domenica 15, compleanno di Roberto Vittori.
Affermativo.
Esatto, esatto.
Ok, questo ci porta alla fine di questa puntata, la numero 3 della stagione 11. Ogni tanto racconto al lavoro, ah no, stasera c'ho il podcast, ah, ma cos'è, ma quanto tempo lo fai? Da tanto, 11 anni. E la stancata si fa sentire, ma mi sa che è dovuta all'ora e non a questi 11 anni che sono stati divertentissimi e che saranno accompagnati da altri 11 anni, si spera. Da parte mia, un nostalgico Michael Sacchi da Monaco è tutto. Vi salutano anche tutti i miei colleghi, a partire da Verona, Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo.
Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata. Ciao!
Milano, Paolo Moroso.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Carmagnola, il Sempiterno.
Un saluto a tutti da parte del Sempiterno, come dice bene Mike, Luigi Morielli.
Alla torna prossima. A trovarci, mi raccomando, Luigi. E per chiudere il podcon da Darmstadt, Marco Zambianchi.
Un arrivederci a tutti alla prossima settimana da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Prossima settimana, per l'appunto il 19 di ottobre, fino ad allora, ad Astra.